Allora ripartiamo e portiamo a conclusione la lettura della cosiddetta lettera agli ebrei. Ricordate cinque parti. Prima parte, la posizione del figlio, a cui è stato attribuito il titolo di sommo sacerdote, perché è colui che sta dalla parte di Dio, dalla parte degli uomini, ma dalla parte di Dio si prende cura degli uomini, dalla parte degli uomini è rivelatore di Dio, e poi ecco il mediatore. Allora la seconda parte, le caratteristiche fondamentali di questo sacerdozio del figlio, autorevole presso Dio, accreditato, misericordioso verso gli uomini, e anche lì quell'incrocio di cui ci siamo resi conto, per cui autorevole presso Dio ed è il maestro che parla al cuore umano, misericordioso verso gli uomini, ed ecco è il rivelatore dell'intimo profondo di Dio. Terza parte, quella centrale, più ampia, le caratteristiche specifiche di questo sommo sacerdozio, cioè della mediazione del figlio, un sacerdote di nuovo tipo, un sacrificio di nuovo tipo, e quindi l'efficacia anche è finalmente realizzata, mentre secondo la procedura del culto levitico l'efficacia della mediazione non era ottenuta. Sacrificio di nuovo tipo, questo è il centro di tutto. Là dove Cristo ha offerto se stesso, e in quel suo passare attraverso la morte degli uomini, lui che è agnello innocente, ha instaurato un vincolo di comunione indissolubile tra la santità del Dio vivente, a cui egli appartiene, laddove adesso è intronizzato, e la nostra condizione umana, condizione di peccatori che sono misurati dalla inevitabile scadenza della morte. Ed ecco, in questo modo noi siamo stati santificati, siamo stati coinvolti nella relazione con il mistero di Dio in maniera tale da essere coinvolti in un rapporto che ci restaura, che ci rigenera, ma una volta per tutte, non tante volte. Perché questa novità che adesso ristabilisce nella relazione con il Dio vivente coincide con la attivazione in noi, nella nostra condizione umana, di quelle modalità di partecipazione all'evento di cui è stato protagonista lui. Noi siamo santificati non semplicemente perché siamo oggetto passivo di un dono che attraverso di lui ci viene trasferito, ma in quell'evento di cui è stato previsto una volta per tutte è instaurata quella novità che ci consente adesso, nella nostra condizione umana, sempre e dappertutto, di partecipare di quel suo itinerario di conversione alla vita. Siamo coinvolti nel suo passaggio, nella sua mediazione, siamo messi in grado di fare del nostro vissuto un'offerta che ci consente, nella concretezza delle nostre cose, nella miseria della nostra condizione umana, nel passaggio attraverso l'inevitabile scadenza con la morte, siamo messi in grado di presentarci al cospetto di Dio per essere accolti come figli, laddove da sempre siamo attesi e laddove da sempre siamo amati. E dunque la vita nuova. E allora la quarta parte del grande discorso, dell'insegnamento, le caratteristiche fondamentali di questa nostra vita nuova, questa nostra abilitazione a compiere la volontà di Dio, ricordate, cioè a corrispondere alla volontà di Dio, ma perché siamo in comunione con Lui, messi in grado non già di offrire sacrifici di varia natura, ma di offrire il nostro stesso vissuto con tutto il carico di pesanti condizionamenti che ci affliggono fino alla morte. Ed ecco caratteristiche fondamentali di questa novità, per cui nel sacerdozio di Cristo siamo consacrati noi stessi come partecipanti attivi a quella offerta che corrisponde alla volontà di Dio. E allora caratteristiche fondamentali della vita nuova, fare la volontà di Dio, ricordate, la fede, la costanza, la fede, la pazienza dell'amore. Ed ecco, anche in questo caso, quella relazione con il Dio vivente che passa attraverso la storia dell'umanità in tutte le sue componenti, in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi momenti, e la pazienza dell'amore nel sopportare le vicende che ci riguardano, la nostra condizione umana, ed ecco che siamo accolti nel grembo del Dio vivente. E allora, quinta parte, siamo arrivati a questo punto nel corso delle settimane, il posto, la posizione della vita nuova tra Dio e mondo, tra Dio e mondo, la consacrazione a Dio e il rapporto con il mondo, ma vedete, non tra nel senso che sta in mezzo, ma nel senso che nella consacrazione a Dio, leggevamo appunto tra il capitolo 12 e il capitolo 13, siamo collocati al nostro posto nel mondo, guarda caso, l'essere in relazione con Dio ci colloca nelle misure proprie della nostra condizione, e l'essere coinvolti nelle misure del mondo, tempo, spazio, relazioni, e ci siamo trovati come immersi nella relazione con l'eterno amore di Dio, tra consacrazione e il mondo. Ricordate quel che leggevamo nel capitolo 12 come avvio della terza parte: cercate la pace con tutti e la santificazione. Cercate la pace. La pace come espressione della vocazione alla vita ritrovata nella sua pienezza originaria. E il mondo, la santificazione, la consacrazione a Dio, il mondo. E tra l'altro ricordate come proprio nel rapporto con la profanità delle cose, con la concretezza del vissuto, con l'avvicendarsi delle situazioni, le misure di tempo che ci limitano in maniera così pesante. E d'altra parte ecco come ci siamo ritrovati, quel che leggevamo nel capitolo 13, ci siamo ritrovati proprio accolti nella comunione con il Dio vivente, là dove il Figlio, che è passato attraverso tutti gli obbrobri della nostra condizione umana, è intronizzato nella gloria. Vedete, la lettera adesso a questo punto dovrebbe essere riletta da capo. A questo punto forse potremmo capire qualche cosa.
Compito per le vacanze.
Capire qualche cosa, insomma, perché adesso insomma un po'. Ma dobbiamo dare uno sguardo agli ultimissimi versetti, solo questo, infatti io perdo un po' di tempo, perché si tratta di due versetti, 20 e 21, leggevamo anche il biglietto di accompagnamento a suo tempo, Paolo addirittura ha preso posizione direttamente in prima persona singolare nel versetto 19 e adesso versetti 20 e 21. che fanno da congedo a quella che non è una lettera, tutta questa ampia esposizione dottrinaria, questa serie di conferenze, questo insegnamento, questo così, come già sappiamo. E d'altra parte questo congedo ha anche la fisionomia di una benedizione. Versetti 20 e 21, adesso abbiamo il testo qui sotto gli occhi. Vedete, il Dio della pace, questo è il soggetto. Di un movimento che si sviluppa adesso in due modalità, da Dio verso di noi, leggo il versetto 20, il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda, dice la mia Bibbia, perfetti in ogni bene. Dunque, da Dio a noi, e adesso, secondo sviluppo del movimento, da noi a Dio, versetto 21, proseguo, perché affinché possiate compiere la sua volontà, operando in noi ciò che a lui è gradito, per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Dunque, da Dio a noi, da noi a Dio. Il centro del movimento, duplice in queste due modalità, una discesa, una risalita, da Dio a noi, da noi a Dio, il centro sta esattamente lì dove leggiamo il nome di Gesù, tra il versetto 20 e il versetto 21. Il Signore nostro Gesù, questo è il centro, e vedete il movimento che si sviluppa da Dio a noi e che ha come suo compimento pienamente maturo Gesù, viene esplicitato nelle espressioni che ho appena letto. Colui che ha fatto tornare dai morti, onagagon eknekron, dunque colui che è risorto dai morti. Vedete, il Dio della pace è colui che ha fatto tornare dai morti, dunque colui che è passato attraverso la morte. No, non si scherza, non è un angelo, come già sappiamo da un pezzo, non è nemmeno un rivelatore che è apparso improvvisamente tra le nuvole, ha detto la sua, ci ha spiegato come vanno le cose, come bisogna comportarsi per fare contento Dio. È colui che è passato attraverso la morte. Prima caratteristica che definisce Gesù nella sua signoria. In secondo luogo, qui leggo il pastore grande delle pecore. Dunque colui che ha esercitato una funzione pastorale, il pastore grande. Notate che precedentemente più volte si è parlato del sommo sacerdote, che è il sacerdote grande, e adesso qui è il pastore grande delle pecore, dunque il pastore di tutte le pecore. Naturalmente qui abbiamo a che fare con l'allusione a diversi testi dell'Antico Testamento in cui l'immagine pastorale ritorna a più riprese. È il pastore grande delle pecore. Poi adesso ritorneremo a considerare questo aggettivo grande. Il fatto che sia passato attraverso la morte gli conferisce un titolo pastorale che ha l'efficacia di raccogliere attorno a lui la moltitudine delle pecore, e ancora leggiamo in virtù del sangue di un'alleanza eterna. Qui altre citazioni ancora, il libro di Ezechiele, il libro di Isaia, eccetera. Un'alleanza eterna, dunque, quella alleanza a cui tante volte abbiamo dovuto fare riferimento e che non possiamo mai banalizzare, l'alleanza che fu celebrata quando il popolo era accampato presso il Sinai, e un sacrificio fu il segno in base al quale fu sigillato quel rapporto di alleanza. Il Signore ha donato la legge, il popolo ha assunto l'impegno di corrispondere al dono ricevuto, e un sacrificio ha sigillato questo rapporto. Ma qui adesso abbiamo a che fare con il sangue suo, dunque, e c'è ancora una volta l'accenno al suo passaggio attraverso la morte, il sangue, ma c'è il passaggio attraverso la morte come modalità di mediazione che ha instaurato questo rapporto di alleanza che adesso riceve niente meno che l'attributo di eterna. Già accenni nell'Antico Testamento a testi nei quali si usa questo linguaggio, un'alleanza eterna, un'alleanza definitiva, un'alleanza che è esauriente, un'alleanza che instaura il rapporto tra il santo, che è il Dio vivente, e la condizione umana, e c'è di mezzo il suo sangue, c'è di mezzo quel suo modo di morire che instaura un vincolo di comunione indissolubile, e qui vedete è il mistero per eccellenza, tra la santità di Dio nella sua trascendenza assoluta e la condizione umana che è contaminata dalle conseguenze del peccato e in seguito al rifiuto della vocazione alla vita fino alla morte. Ed ecco nel suo sangue, nel suo modo di morire, la santità di Dio accolto quell'offerta della nostra condizione umana con tutti i limiti a cui il peccato ci ha sottoposti fino alla morte, in modo tale da instaurare così un vincolo di comunione, un rapporto di alleanza, un rapporto di alleanza che era stato programmato fin dal tempo del Sinai attraverso Mosè, il dono della legge, ma adesso le cose non sono semplicemente così come tutto quello che è avvenuto anticamente era un'indicazione, era un'allusione, era una preparazione, era una prova. Adesso ci siamo, adesso l'alleanza è instaurata, c'è una comunione di vita tra il santo e la nostra condizione umana inquinata dal peccato, mediante quel sangue, mediante il sacrificio di cui è stato protagonista lui, mediante quel suo offrirsi gratuitamente nella condizione umana essere così figlio introdotto alla destra dell'Onnipotente, ed ecco, in lui, con lui, attraverso di lui, tutta la nostra miseria umana è trascinata in un rapporto di comunione di vita che finalmente è efficace, non semplicemente auspicato, desiderato, con tutto quel travaglio faticosissimo per cui bisogna celebrare e ritornare e ancora e ancora e ancora. Adesso l'alleanza è eterna, E allora qui dice, colui che è risorto dai morti, il pastore di tutte le pecore, e colui che ha versato il sangue, che diventa così il sigillo di comunione tra la santità di Dio e la nostra condizione mortale, è il Signore nostro Gesù. Il Signore nostro Gesù. Il Signore nostro Gesù. Vedete, c'è una sequenza in queste tre affermazioni. Colui che è risorto dai morti, colui che è divenuto pastore di tutte le pecore, colui che è morto versando il sangue, ed ecco, è il Kyrios, è il Signore. È il Signore nostro, è Gesù. E Gesù, vedete, è il nome della familiarità, è il nome dell'immediatezza, è il nome della parentela, è il nome dell'umanità. E dunque il Kyrios, il Signore glorioso, è Gesù. E nella relazione con Gesù, nel nome di Gesù, rapporto di intesa, di solidarietà, di vicinanza, di imparentamento nella carne umana con Gesù, siamo coinvolti in una relazione di vita con colui che è il Signore della vita, il protagonista della vita, il Santo, il mistero grande e profondo di Dio. Allora, vedete, qui a Gesù, nel versetto 21, viene poi attribuito, e ce lo aspettavamo, il titolo di Cristo. Cristo è il mediatore, è il Messia che ha portato a compimento tutte le promesse. Dunque, quando dire di Gesù che è Cristo, significa recuperare tutto l'itinerario della storia della salvezza. Tutto quello che è stato non è stato un errore, una svista, vale la pena di dimenticare, di cancellare. Non sta dicendo questo, sta dicendo che tutto quello che è stato una lenta, progressiva preparazione rispetto a questa novità che adesso è instaurata, e adesso noi abbiamo acquisito il linguaggio sperimentato con tanta fatica e con tanto impegno, con tanto slancio e con tanto fervore, e d'altra parte anche con tante delusioni da quelli che ci hanno preceduto nel corso di questa lunga storia. Ed ecco colui che ha portato a compimento le promesse, è figura messianica, e vedete che in questo modo qui già leggevamo il versetto 21. Possiamo compiere la sua volontà, possiamo adesso noi presentarci. Vedete, c'è un itinerario che da Dio è arrivato a noi, Gesù, e c'è proprio mediante Lui, per mezzo di Gesù, Messia, siamo messi in grado di quello che già sappiamo, come ricordavo poco prima, compiere la sua volontà, cioè corrispondere alla parola che ci chiama, alla volontà d'amore da cui siamo stati creati e per la quale viviamo e per la quale possiamo finalmente corrispondere, passando attraverso non dei gesti rituali, delle cerimonie celebrazioni particolari, ma esattamente con la concretezza, per quanto pesante e amara essa sia, fino alla morte, la concretezza del nostro vissuto. E allora, vedete, possiamo compiere la sua volontà, operando. E qui è interessante, vedete, questo in greco è un participio presente, la mia Bibbia diceva in voi, come dice?
In voi.
Dice in voi, non bisognerebbe dire in noi, l'edizione critica preferisce dire in noi. È vero, ci sono dei codici antichi dove era la seconda persona plurale, voi, ma l'edizione critica suggerisce che meglio fare riferimento ad altri codici, antichi, dove noi, comunque sia, voi, noi, c'è di mezzo anche il nostro maestro in tutto questo, ciascuno di noi, nessuno escluso. Ma vedete che qui dove dice operando in noi ciò che a lui è gradito. Ecco, siamo messi in grado di compiere la sua volontà, e cioè fare del nostro vissuto un'offerta consegnata al suo gradimento, al suo gradimento. E, ma vedete che qui in greco è un participio presente. Dunque, quando chi è l'operante? Perché possiate compiere la sua volontà, in quanto è operante. Vedete che qui l'opera a cui si fa riferimento è quella che è svolta. Noi possiamo dirlo a modo nostro, ma il testo va esattamente in questa direzione. È l'opera dello Spirito di Dio in noi. Operante in noi, è lo Spirito di Dio, vedete, che ci costringe nella relazione con il Figlio che ha portato a compimento l'evento pasquale, morendo e risorgendo, ed ecco, noi siamo messi in grado di comparire dinanzi a Lui come interlocutori a Lui graditi, per mezzo di Gesù che è il Messia, per mezzo di Gesù che è il Messia. Vedete, qui c'è un accenno allo Spirito Santo. A questo riguardo, vedete, c'è un in questi due versetti, in questa conclusione, un richiamo abbastanza evidente a quella che è la formula della benedizione sacerdotale secondo la tradizione antica. Libro dei Numeri, capitolo 6. Ti benedica il Signore, ti protegga, il Signore faccia brillare il suo volto verso di te e ti sia propizio, il Signore sollevi verso di te il suo volto e ti conceda pace. Versetto 27 del capitolo 6, così porranno il mio nome sugli israeliti, io li benedirò. È il nome del Signore che viene, come dire, fuso alla maniera di un velo che tutto contiene, che tutto avvolge, che tutto penetra, che tutto riempie, un'effusione di Spirito Santo, è il soffio del Dio vivente, così porranno il mio nome sugli israeliti. E vedete che la solenne benedizione sacerdotale aveva come suo esito fondamentale il dono della pace. Tutta la liturgia a compimento in quelle diverse modalità di accostamento al santo che si chiamano sacrifici, ma ogni sacrificio è una occasione di contatto con il santo nell'offerta, nell'anafora, che poi ottiene il versarsi della corrente di vita che scaturisce dal santo discendendo verso il popolo nella benedizione. La mediazione sacerdotale si sviluppa, come sappiamo, lungo questo duplice itinerario di offerta e di benedizione, di avanzata e di ritorno, di salita e di discesa, e dunque la benedizione, pace. Ma quello che è il, come dire, il frutto prezioso secondo la tradizione antica, adesso tutto avviene per il fatto che la vita sgorga dal contatto con il santo, e il contatto con il santo mediante Gesù che è il Messia, e che dunque si porta dietro tutta quella storia di lunga preparazione, che poi è la storia nella quale siamo ancora coinvolti noi, non cronologicamente, noi viviamo cronologicamente in un'altra epoca, ma ancora siamo sempre viandanti in cammino, bisognosi di educazione, di formazione, di discernimento, ed ecco l'opera dello Spirito Santo che impregna il nostro vissuto di quelle tensioni, di quelle sollecitazioni, di quelle processo di purificazione che ci conferma nella comunione con il Figlio e quindi l'adempimento della volontà di colui che ci chiama alla vita. A questo riguardo, prendete per un momento il capitolo 9, versetto 14. Versetto 14, dove a proposito del sacrificio di Cristo, quanto più, leggiamo nel versetto 14, il sangue di Cristo che con uno spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, vedete qui questo spirito eterno, lui il Figlio che ha offerto se stesso senza macchia, lui l'innocente ha versato il sangue nella condizione umana, morendo tra gli uomini e con gli uomini e per gli uomini, versato il sangue lui che con uno spirito eterno, qui c'è da intendere quel fuoco che arde sull'altare, nel Tempio, secondo l'antica modalità, per cui il fuoco era sempre acceso, l'altare è un'ara, l'altare è un grande focolare all'aperto, dove arde sempre la fiamma e dove le vittime vengono a mano bruciate, di là esala quel profumo che è gradito alle narici dell'Onnipotente e dunque lo Spirito Santo è la fiamma dell'altare, qui nel capitolo versetto 14 e vedete se voi girate la pagina e adesso riprendiamo nel capitolo 10 il versetto 29, qui era uno degli svolgimenti di carattere esortativo. Di quanto maggior castigo allora pensate che sarà ritenuto degno chi avrà calpestato il Figlio di Dio? È ritenuto profano quel sangue dell'alleanza dal quale è stato un giorno santificato. E così avrà disprezzato lo spirito della grazia, lo spirito della grazia, quel soffio che ci rende partecipi di quel nuovo modo di affrontare il cammino della nostra esistenza gratuitamente. E vedete, questo non perché siamo diventati degli angeli o perché siamo diventati improvvisamente dei personaggi esemplari, ma perché il carico del nostro vissuto, con tutto il bagaglio di modestie e di insufficienze che ci portiamo appresso fino a morire, è la modalità che ci consente di partecipare all'evento di cui è stato predisposto il Figlio. È lo spirito della grazia. Lo spirito che, vedete, è la fiamma che arde sull'altare, quella potenza di Dio che dall'interno del nostro vissuto conferisce alla miseria del nostro vissuto il valore di una offerta presentabile affinché sia gradita, e questo non per merito nostro ma per come si è presentato lui, il Figlio, che ha presentato la sua carne derelitta, piagata, mortale, rifiutata. Ecco, e allora qui il versetto, se voi poi girate ancora la pagina e arrivate al capitolo 12 versetto 24, leggevamo ultimamente, vediamo di trovare, vediamo di trovare qui il versetto 24, se riesco a leggere. Siete avvicinati al mediatore della nuova alleanza, a Gesù, e al sangue dell'aspersione, dalla voce più eloquente di quello di Abele, il sangue dell'aspersione. Questo è un accenno a Esodo 24, quando il sangue viene della vittima immolata e viene asperso sul popolo per sancire il rapporto di alleanza tra il Dio vivente, l'altare e il popolo. Ma qui adesso il sangue dell'aspersione è il suo sangue, è il mediatore della nuova alleanza, è Gesù. Dalla voce, quel sangue che ha la voce più eloquente di quello di Abele, il sangue di Abele che gridava dalla terra, adesso è il sangue di Abele che grida. Vedete come tutto questo avviene nella effusione di quella corrente che gratuitamente pervade la scena del mondo, penetra nelle coscienze, nell'intimo dei cuori, nella profondità del nostro essere e ci operando in noi capacità offertoriale di presentarci in nome suo, non in nome nostro, in nome suo. E più avanti ancora, vedete nel capitolo 13, leggevamo la settimana scorsa, versetto 11, infatti i corpi degli animali il cui sangue viene portato nel santuario dal sommo sacerdote per i peccati vengono bruciati fuori dall'accampamento. Noi parlavamo di un luogo profano, così come in luogo profano è avvenuto l'evento dell'innalzamento del figlio, il crocifisso glorificato, fuori dell'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, patì fuori dalla porta della città. Dunque, questa santificazione, dove si parla di santificazione, c'è di mezzo il soffio del Dio vivente. Quella sigillatura di cui parlavo è opera di Spirito Santo. Quel vincolo di comunione indissolubile di cui ci siamo resi conto e di cui abbiamo constatato l'irrevocabilità è opera dello Spirito Santo, che opera in noi, ritorno al versetto 21, ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù, che è il Messia. Vedete che qui questo movimento che da Dio giunge fino a noi attraverso Gesù, il Dio della pace è il soggetto. Qui il nostro maestro ci tiene a rimarcare che realizza un evento di portata universale. A questo riguardo già vi facevo notare quell'aggettivo, il pastore grande. Questa grandezza ha a che fare con l'universalità, già compariva in altri momenti questo aggettivo con questo significato. Il sangue dell'agnello, un'alleanza eterna di portata universale, perché qui non si è coinvolti in questa novità perché si appartiene a un popolo particolare o a una razza particolare o a una cultura particolare o a un'età particolare. Qui il criterio di partecipazione all'evento è determinato dal fatto di essere nella carne umana esposti a tutte le vicissitudini della nostra stessa universale condizione, dove siamo alle prese con il peso farraginoso dei nostri fallimenti sussulti, le scivolate, le riprese e la morte. Ed ecco, qui siamo alle prese davvero con una novità che ha un'efficacia universale, Vedete qui è il mistero di Dio che si è aperto, il Dio della pace, ma è la sorgente della vita, è la paternità di Dio, è il figlio che nella carne umana si è presentato a noi, portando a compimento la sua missione, ed ecco come noi siamo coinvolti in questa relazione di vita che è il mistero stesso di Dio, per come il soffio del Dio vivente opera in noi e ci introduce in quella novità di cui è stato protagonista il Figlio, così che possiamo presentarci con un'offerta gradita al Dio vivente. E vedete che qui, proprio di quello che sto dicendo, nella mia Bibbia, il versetto 21, dice: vi renda perfetti in ogni bene, anche da voi. Come?
Pronti,
sì. Perché in realtà in altri momenti abbiamo incontrato la nostra lettera a più riprese il vocabolario della perfezione, o il sostantivo teliosis, o il verbo teliun, vi ha resi perfetti, perfetti nel senso di quella efficacia nella procedura liturgica, in quella, la perfezione nel senso che realizza l'effetto desiderato, secondo quella che è tutta l'impostazione del rapporto di alleanza e quindi la celebrazione dei sacrifici, per cui ci vuole attenzione, bisogna essere in condizioni di purità, bisogna procedere con oculatezza e solo i tecnici che sono competenti a questo riguardo sanno come fare, in modo tale che la procedura realizzi positivamente, perfezioni il risultato. Ma qui vedete in greco è usato un altro verbo, katartizo. Lì la tua Bibbia dice siate pronti. Sapete che questo verbo è quello che avete presente la scena nel racconto evangelico in cui Gesù cammina sulla riva del lago, ci sono i pescatori che stanno rattoppando le reti. Vedete che qui dice vi renda perfetti in ogni bene. Noi istintivamente pensiamo allora adesso diventiamo modelli di moralità ineccepibile. Vi renda perfetti in ogni bene, cioè nella modestia, ma anche là dove si sperimenta la necessità di un rattoppo. Si viene evolvendo e si viene realizzando come un'epifania di bontà. Epifania di bontà, vedete, non per i meriti che possiamo vantare, ma perché è la... siamo messi in grado di fare la sua volontà, di presentarci a lui secondo il suo gradimento, dove presentiamo un rattoppo. Mi spiego? Ecco, è un rattoppo, però vedete che non è allora un motivo per dire beh, insomma, prendiamo anche te, ma ti mettiamo così in soffitta o nel retrobottega, no, a pieno titolo. E questa è una prospettiva grandiosa, vedete? Prospettiva grandiosa. Una totalità buona, là dove siamo messi in grado di fare della nostra fatica e del nostro affanno e del nostro morire un'offerta che Dio gradisce, per cui ci troviamo inseriti nel segreto profondo del Dio vivente, là dove Gesù è il Figlio intronizzato. Ecco, e in questo modo vedete questo modo di vivere la nostra condizione umana come una risposta alla volontà di Dio, come un'adesione alla volontà di Dio, come un'offerta alla volontà di Dio, diventa in comunione con il figlio intronizzato il nostro modo di benedire il mondo, dove vedete quel duplice movimento: offerta, benedizione, avanzata, ritorno, salita, discesa, ed ecco, in questo modo di considerare la nostra vita redenta come la nostra vita santificata per opera dello Spirito, laddove lo Spirito ci ha coinvolti in quel rapporto di comunione indissolubile con il Figlio, pastore di tutte le pecore, risorto dai morti e glorificato, ed ecco, là noi siamo partecipi di quella benedizione sul mondo, di cui è protagonista il sommo sacerdote, missione sul mondo. E anche questo è importante, importantissimo e bellissimo. Bellissimo. Già. Possiamo... vedete, scoprire così come la nostra piccola esistenza umana partecipa di questo disegno che è universale, e di come il nostro passaggio attraverso la Pasqua redentiva del Figlio ci rende partecipi di questa benedizione sul mondo che è principio della nuova creazione. Vedete come siamo stati, a più riprese, poi nel corso della lettera ce ne siamo resi conto, costantemente espropriati rispetto a ogni modo di concepire il privato della nostra vocazione alla vita. Fare la volontà di Dio, non tanto per dire, beh, ce l'ho fatta, oppure ho guadagnato una medaglia, ma fare la volontà di Dio come... modalità di inserimento in quel disegno di misericordia, in quella rivelazione di una volontà d'amore che salva il mondo. E questo vedete poi per quanto riguarda tutta la celebrazione anche dei sacramenti, tutti i segni che con potenza di Spirito Santo ci consacrano nella comunione con il Signore vivente, Gesù, morto e risorto per noi. Ogni sacramento è sempre inserimento in una prospettiva che ci rende partecipi della volontà d'amore di Dio per il mondo. Ecco, allora qui appunto ritorniamo, e insisto ancora, quel operando in noi, in quanto opera in noi lui, il Dio della pace. Vedete che è il punto di partenza di questa di questo congedo conclusivo, che poi è una formula di benedizione in se stesso. Punto di partenza, il Dio della pace, che opera in noi, in quanto è la fiamma che arde, in quanto è lo spirito che ci purifica, che ci consuma, che ci sbriciola, che ci riduce alla percezione sempre più intensa e totalizzante di come tutto ci è gratuitamente donato, e come in questa gratuità, per cui siamo espropriati di tutto, siamo messi in grado di partecipare al bene totale. Ecco, e così quel che piace a lui, dice qui il versetto 21, come già leggevamo, ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo. A proposito di questo gradimento, solo un rapidissimo ritorno all'indietro. Prendete il capitolo 12 nel versetto 28. Perciò, poiché noi riceviamo in eredità un regno incrollabile, ricordate, quell'essere quell'essere consacrati a Dio che ci colloca al nostro posto laddove il mondo sta crollando e viene il regno, viene il regno. Perciò anche noi poiché noi riceviamo in eredità un regno incrollabile, il regno viene, conserviamo questa grazia e per suo mezzo rendiamo un culto gradito a Dio. Ecco qui, vedete l'espressione che ritroviamo in questo congedo finale, un culto gradito a Dio con reverenza e timore, perché il nostro Dio è un fuoco divoratore, è geloso, dice il Deuteronomio. Dunque, capitolo 12, versetto 28, se voi spostate lo sguardo, capitolo 13, leggevamo ultimamente, nel versetto 16, non scordatevi della beneficenza e di far parte dei vostri beni. Vedete, qui siamo alle prese con le vicissitudini di questo mondo, misure di tempo, profanità delle cose, degli eventi, delle situazioni, la fatica delle relazioni interne a una comunità dove ci sono quelli che sono responsabili della nostra vocazione, così come ciascuno diventa responsabile della vocazione altrui. E allora non scordatevi della beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, perché di tali sacrifici il Signore si compiace. Ecco, si compiace, il suo compiacimento nelle dinamiche di un vissuto, come poi il nostro maestro ha affermato prima e spiega immediatamente dopo, dove siamo alle prese con la vocazione altrui e d'altra parte non c'è vocazione nostra che possa realizzarsi se non siamo appoggiati sulla vocazione altrui, di quelli che ci hanno preceduto, di quelli che ci sono accanto, di quelli che si prendono cura di noi e viceversa, e viceversa. E in questa fatica relazionale, la meravigliosa scoperta di come l'opera di Dio si manifesta nella sua gratuità assoluta e nella sua bellezza incomparabile. Gradimento. Quello che gradisce lui, ecco, così, più o meno. E quindi a questo punto, vedete, il testo dice al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Questa è una formula dossologica scontata, no? Al quale il Figlio sia gloria nei secoli dei secoli. Dunque il Figlio, il Figlio è nella gloria, perché il Figlio è ormai entronizzato alla destra, ma è così che noi glorifichiamo il Padre ed è così che noi siamo partecipi di quella gloria. Ancora una volta, vedete, il soffio, il respiro, lo spirito del Dio vivente che conferisce una nota gloriosa alla nostra condizione umana nel momento in cui, arrancando sulla scena del mondo, siamo in grado di scoprire e ne troviamo motivo di entusiasmo davvero illimitato, scoprire che possiamo offrirci, presentarci e trarne una benedizione inesauribile che ci apre a relazioni universali nello spazio, nel tempo. Così viene il regno, per i secoli dei secoli, devo dire per i secoli dei secoli, è proprio testimoniare come il nostro piccolo vissuto misurato, siamo in questo momento, in questo giorno, in questo luogo, e in queste dimensioni, il nostro piccolo vissuto si apre a relazioni ecumeniche, a relazioni cosmiche, a relazioni universali. E allora noi ci siamo immersi in questa prospettiva e il nostro Amen è il sì che sintetizza tutta quella novità che riguarda la liberazione della nostra soggettività umana, è in quello snodo interiore dove siamo stati messi in grado di fare della nostra minuscola realtà umana una partecipazione all'evento di Cristo. E possiamo dire sì, che poi vedete è il perno attorno a cui ruota tutta la celebrazione dell'Eucaristia, in Cristo, con Cristo, attraverso di Cristo, nella comunione dello Spirito Santo, a te, Dio Padre, il Padre, il Dio della pace, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Quell'amen è importantissimo nella celebrazione dell'Eucaristia, da un po' di anni siamo abituati a cantarlo e dovrebbe essere così sempre. Sant'Agostino dice che nelle celebrazioni a suo tempo quando il popolo cristiano cantava l'amen rintronava la chiesa e crollavano le colonne, ecco. Amen, sì. E va bene, questo. Allora adesso più o meno ci fermiamo qua.
Scusa, mi dai i numeri, il capitolo e i versetti che mi sono sfuggiti?
Dimmi che cosa?
Quando facevi riferimento a numeri.
Ah, numeri, capitolo 6.
Il versetto?
Capitolo 6, il versetto 26, 27, aspetta, dico esattamente. Parti dal versetto 23 al versetto 27. La formula poi in senso stretto sono tre versetti, 24, 25, 26. C'è una premessa e un'aggiunta.
E poi c'è pure Silvia che poi tutti si numeri.
Un fuoco, sì, sì, la benedizione, pace. E va bene, allora per il mese di aprile facciamo così che sospendiamo, così riusciamo a fare pacchi e poi dopo, okay. Con il mese di maggio però riprenderemo perché è così. C'era una, vedete, tanto per dirne ancora una, così perdiamo un altro po' di tempo, nel versetto 14 del capitolo 12, prendetelo per un momento, cercate la pace con tutti e con tutto e la consacrazione, senza la quale nessuno può vedere Dio, può vedere il Signore. Avete trovato?
No.
Capitolo 12, versetto 14. Come dice la voi?
14 dice, cercate la pace con tutte e la santificazione,
sì, bene. Poi?
Senza la quale nessuno vedrà mai il Signore.
Nessuno vedrà il Signore. Vedete che vedere il Signore, nel linguaggio biblico, in tanti luoghi e con tante poi sottolineature, significa partecipare al culto. Pellegrino che va, sono venuto per vederti, per vedere il tuo volto, vedere il volto del Signore, non significa avere una visione, vedere il volto significa poter partecipare al culto, poter partecipare a quell'evento offertoriale che mi connette in un rapporto di comunione, può fare del mio vissuto un'offerta. E con tutta la fatica e le incertezze e le delusioni dell'esperienza maturata attraverso tanti secoli, vedere, adesso vedete, noi vediamo, che non significa che siamo diventati degli strambi che hanno le travegole, ma appunto siamo attivati in quella prospettiva sacerdotale di cui è stato protagonista il figlio.
È la celebrazione dell'Eucaristia.
L'Eucaristia è la celebrazione, ma l'Eucaristia è il punto esplosivo di quella modalità sacerdotale di vivere che è proprio della vita nuova, sempre, dappertutto, nella profanità delle cose, nella concretezza del vissuto, nella fatica, nella miseria, nel morire, fino a morire. Sant'Alfonso imposta tutta la catechesi cristiana come un apparecchio alla buona morte. Bisogna prepararsi alla buona morte. Dice, noi oggi stentiamo ad accettare un discorso del genere perché diciamo no, dobbiamo ragionare diversamente, però invece lì la catechesi era tutta impostata come apparecchio alla buona morte. Non puoi semplicemente vuol dire che adesso tra 20 anni morirò, ma no, è appunto è la Pasqua del Signore che mi fa vivere man mano che muoio con Lui.
Preparasse alla morte anche attraverso un processo di purificazione di noi stessi.
È proprio la ristrutturazione della nostra soggettività, quello che lui, il nostro maestro, ha ripetutamente esplicitato, sottolineato, illustrato nei momenti esortativi, no, del suo discorso, come siamo in rapporto all'evento unico e decisivo suo, siamo pervasi da quella opera pneumatica, l'opera dello spirito, l'opera del soffio, l'opera di Dio attraverso questa ristrutturazione dell'animo, dove siamo messi in grado di offrirci. Non è che automaticamente si tratta di appunto di celebrare i famosi sacrifici eccetera eccetera, animali e vitelli e cose del genere, ma in Lui, nel nostro essere espropriati di noi stessi per essere sigillati nella comunione con Lui, ed ecco questa liberazione interiore, questa ristrutturazione dell'intimo, questa povertà del cuore che ci rende partecipi in pienezza della novità di cui è stato protagonista il Signore Gesù una volta per tutte. Gloria di Dio. E allora ci fermiamo.
E così.